Astronauticast. Astronauticast, stagione 17, episodio 22. Oggi è il 21 marzo 2024 e siamo in che configurazione siamo questa sera? Siamo in 5, siamo shuttle. In una configurazione shuttle oppure dragon con un ninja che si è intrufolato a bordo della dragon. Allora, Astronauticast, che cos'è? È il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Siamo qui tutti i giovedì sera e questa sera con me, Veronica da Verona, c'è da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Da Padova.
Da Padova vi saluta Matto.
Da Levice.
Vi saluta Gianmarco da Levice, Slovacchia.
E poi dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine.
Questa sera iniziamo con una notizia bomba, perché è scrabbato un Soyuz con una Soyuz a bordo, cosa che non succedeva da una vita, ma ce lo racconta Ricky.
Sì, vabbè, più che una notizia è proprio un flash di una cosa che doveva accadere oggi, cioè appunto il lancio della Soyuz MS-25 con a bordo Oleg Novisti, la Marina Vasilievskaya, che è l'astronauta bielorussa, la prima astronauta bielorussa, il primo astronauta in generale, indipendentemente dal sesso bielorusso, e la nostra Tracy Caldwell, che a T-20 secondi, o comunque siamo su quell'ordine di grandezza lì, il lancio è stato scrabbato, credo, dalle ultime notizie, perché avevano una lettura su un voltmetro di una tensione che non era, diciamo, non rientrava nei parametri prestabiliti, quindi il computer di bordo automaticamente ha spento tutto quanto. Insomma, non c'è stato un intervento umano, semplicemente la checklist del computer di bordo che non ha dato esito positivo e hanno interrotto il lancio. Una cosa che succedeva abbastanza spesso, se pensiamo ai lanci dello shuttle, è successa qualche volta, magari anche più recentemente, ma ne stavamo proprio parlando sul forum. Per quanto riguarda una Soyuz con equipaggio, un po' ci stiamo confrontando, nessuno si ricorda, nessuno trova uno scrub di questo tipo, di quelli a pochi secondi dal lancio. Magari sono successi degli abort in volo, delle cose strane, ma mai oppure qualche giorno prima si è dovuto rimandare. Ma di solito le Soyuz, anche con la pioggia, con questo vento, chi è che bussa al convento della Soyuz, veniva lanciata comunque, ma in questo caso è stato rimandato il lancio. Quando rilanciano sabato verso le 13:30 ora italiana. Non credo che riusciranno a fare più il docking ultra rapido in 3 ore, perché per fare questo tipo di docking ci si mette d'accordo da prima con la stazione spaziale, che fa un reboost proprio per mettersi anche non solo l'orbita deve intersecare la rampa di lancio nel momento giusto, ma la ISS deve avere un angolo di fase ben preciso con la rampa di lancio. E non credo che per il docking ultra rapido, dove c'è questa forchetta di angolo di fase che è molto molto stretta, non credo ci riusciranno. Magari faranno quello a 6 ore o addirittura quello a 2 giorni, però potrebbero starci ancora dentro con quello a 6 ore, secondo me dovrebbero starci. Comunque vabbè, vedremo se sabato riescono a lanciare. Tutto qui, vero? A te la parola.
Esatto, sì, era la notizia bomba solo per il fatto che appunto non si sente mai scrabbare un Soyuz, quando invece per i Falcon 9 ormai, cioè, ogni tanto siamo abituati. E, ecco, quindi partiamo così, di bomba. Poi facciamo un giro sulla Luna invece, perché Gianmarco adesso ci parla di un satellite cinese che era stato lanciato lo scorso 20 marzo. I cinesi lanciano questi satelliti, il satellite Chieqiao, sono generalmente dei satelliti di relay che fanno da ripetitore alle sonde che già sono sulla Luna. Questo è il secondo Chieqiao, ma poi Gianmarco ve lo dirà nella pronuncia corretta, che viene lanciato dalla Cina, e ha qualcosina di particolare rispetto al primo.
Sì, il lancio è stato ieri, lo scorso 20 marzo è stato ieri mattina presto, a 1:00 di notte, non ho seguito la diretta, l'ho visto solo un po' dopo. Sì, è stato un lancio di una nuova missione cinese. Il lancio è venuto con un lanciatore lunga marcia 8 dal cosmografo di Wenchang, che è in un'isoletta a sud della Cina, un cosmodromo, l'ultimo nuovo del 2015, mi pare. È stato tutto perfetto, tutto nominale. Dopo 40 minuti già l'Agenzia Spaziale Cinese aveva comunicato che il lancio era tutto nominale e il satellite era nell'orbita corretta, nella sua traiettoria verso la Luna. Il satellite è appunto, si chiama Quequiao 2, è il secondo, è un satellite relais che farà da ponte radio per tutte le prossime future missioni cinesi e oltre anche, nel senso non solo della Cina, ma anche di tutti quelli che lo richiederanno, e ha anche degli strumenti scientifici a bordo. Quindi non farà solo da ripetitore, ma farà anche un po' di scienza. C'ha tre strumenti scientifici, sono un rilevatore agli ultravioletti, un rilevatore di atomi neutri e un interferometro VLBI, un interferometro Very Large Basic Interferometer, che fa immagini radio a definizione molto alta. Il telescopio all'ultravioletto non è una novità, già ce l'avevano in altre missioni, Chang'e 3, ancora lo usa, anche se non si sa molto di questa missione. Comunque sono specialisti loro un po' con il telescopio degli ultravioletti sulla Luna. Il rilevatore ad atomi neutri, ancora non sono riuscito a trovare nessuna pubblicazione sullo scopo scientifico di questo strumento. Farà rilevazione di atomi neutri solo di due tipi, non di tutti gli atomi neutri, dell'idrogeno e dell'ossigeno, e solo di de determinate energie, mi pare tra 10 e 200 kiloelettronvolt. Ora, sono atomi neutri abbastanza lenti, quindi non so, non vogliono analizzare raggi cosmici, vogliono analizzare qualcosa in prossimità della Luna. E non, sinceramente non penso che l'acqua, cioè idrogeno e ossigeno ci direbbe l'acqua, però per quello si usano altri tipi di strumenti, tipo rilevatori di neutroni che si stanno usando anche nelle sonde che hanno sulla superficie. Si usa il rilevatore di neutroni perché c'è dalla profondità del cosmo arrivano sempre flussi di neutroni che vengono intercettati dagli atomi piccoli, tipo l'atomo di idrogeno, il tipico atomo piccolo che intercetta questi neutroni. Quindi, se ce n'è sulla superficie della Luna, poi ne vengono percepiti molti di meno dal rilevatore. Invece, il VLBI, quello è uno strumento molto interessante che fa osservazioni di interferometria. Quando non si può realizzare un'antenna molto grande, si usano tante antenne più piccole in array. Se si vuole ottenere un'immagine a risoluzione molto alta, queste antenne devono essere il più lontano possibile. C'è stata un'immagine famosa che è stata quella del buco nero, non so quanti, pare 4-5 anni fa, hanno ottenuto la prima immagine del buco nero a risoluzione molto alta usando proprio questa tecnica di interferometria a base molto larga con osservatori radio sparsi per tutta la Terra, quindi cioè, a distanza di 10.000 km più o meno. Si è stato fatto anche una volta una missione giapponese che usava l'interferometria a base larga con una sonda a 20.000 km di apogeo circa. Questa volta si userà una base ancora molto, molto più larga a 400.000 chilometri di distanza, antenne da Terra e da Quequiao 2 in orbita, quindi con una distanza di 400.000 km riusciranno a ottenere una risoluzione altissima. Una di queste immagini, un esempio di queste immagini che si riescono a ottenere si è riuscito a vedere proprio Voyager 1, che è la sonda attiva più lontana, però vederla nel radio si vedeva il flash della trasmissione radio che trasmetteva Voyager 1, proprio per dire quanto può essere alta la risoluzione. Quindi questi sono i tre strumenti scientifici e poi avrà delle antenne radio per comunicare con tutte le missioni lunari e per comunicare con la Terra. Userà frequenze in banda X, in banda UHF per comunicare con le le missioni sulla Luna e userà la banda S e la banda KA per comunicare con la Terra. Okay. Il nome che vuol dire Cui Chau? Cui Chau vuol dire, letteralmente vuol dire semplicemente ponte di Gaza, però viene, il nome è stato preso da una leggenda cinese, che è molto antica, roba di 2600 anni fa, e vuol dire ponte di Gaza. C'è questa leggenda che c'erano due persone che si amavano, Niu Liang, che era un pastore, e Xinyu, che era una tessitrice. Questo Niu Liang in cinese vuol dire, cioè è il nome dato alla stella Altair, e Xinyu è il nome cinese dato alla stella Vega, alla stella Vega. Queste due stelle fanno parte del triangolo dell'estate, sono separate dalla Via Lattea, e la Via Lattea in cinese vuol dire, si pronuncia come fiume argentato, quindi erano due amanti separati da un fiume che non si potevano incontrare, tranne che una volta l'anno, il settimo giorno del settimo mese lunare, Cixi si chiama, poi c'è pure il festival di Cixi, dove delle gazze si alzavano e questo stormo di gazze faceva un ponte che permetteva a questi due amanti di incontrarsi. Questa pure è la festa di San Valentino cinese, settimo giorno del settimo mese lunare, corrisponde quest'anno al 10 agosto, mi pare. Ok, va bene. Quindi Cui Chau farà da supporto alle prossime missioni lunari. In particolare, quali sono le prossime missioni? In partenza sono tre, quelle programmate e confermate, e fanno tutte e tre parte del programma Chang'e. Chang'e 6, Chang'e 7 e Chang'e 8. La prima era la missione di riserva della missione già compiuta Chang'e 5, che è quella che ha riportato campioni di suolo lunare nel 2020. Questa era la missione prevista in caso di fallimento, e adesso io ho trovato un nuovo obiettivo scientifico. Chang'e 5 ha portato dei campioni lunari dal lato visibile della Luna, non aveva bisogno di supporto. Chang'e 6 porterà dei campioni lunari dal lato nascosto della Luna e per comunicare con la Terra avrà bisogno di supporto dall'orbita lunare, e Chang'e 2 sarà lì proprio per questo. Poi Chang'e 7 e Chang'e 8 invece saranno due missioni molto importanti che sbarcheranno nel polo sud lunare. Sono missioni propedeutiche a tutti i piani futuri di esplorazione cinese, che prevede anche dopo il 2030 di costruire una base lunare per ospitare equipaggio al polo sud. Quindi Cui Chau 2 dovrà essere in grado di supportare sia le missioni nel lato nascosto della Luna, sia le missioni nel Polo Sud. Okay. Per far questo hanno scelto un'orbita molto particolare per riuscire a coprire più o meno queste parti della Luna. L'orbita si chiama Orbita Elfo. Non so se riuscite a mettermi il video.
Arrivo.
Sì. Orbita Elfo. Elfo è un acronimo di Elliptical Lunar Frozen Orbit. È un'orbita molto stabile, molto stabile, sì, che col perigeo inclinato, mi pare, di 55 gradi, col periselenio in alto e l'aposalenio in basso. Quindi va molto veloce nel lato nord della Luna, e passa molto più tempo nel lato sud, quindi riesce a coprire abbondantemente il polo sud. Inoltre, la missione Chang'e 6 sarà programmata per atterrare e risalire dalla Terra proprio nel momento in cui Cui Chau 2 sarà dal lato nascosto della Luna. Se vedete questa animazione che sta andando ora, l'orbita non è stabile nel senso di prevedibile, è una delle orbite lunari più stabili che si riesca a programmare. Però non guarda sempre la stessa parte della Luna, la Luna gira ovviamente con il suo periodo di rotazione di un mese, il suo periodo naturale che ha, Quindi questa orbita copre punti diversi della Luna. La missione Chang'e 6 dovrà essere scelta con una data di partenza opportuna, in modo che CHO2 sarà proprio sul punto di atterraggio quando sarà il momento più importante. Il lato sud della Luna invece è coperto per abbastanza tempo, non per sempre, però per un tempo abbastanza lungo. E la proprietà di questa orbita è che è veramente stabile. Stabile nel senso che non è prevista nessuna manovra correttiva per i prossimi 10 anni di missione. Ad esempio, in confronto, l'orbita del Gateway lunare, l'orbita NRHO, è scelta come abbastanza stabile, però avrà bisogno lei di qualche un po' di manutenzione, mi pare dell'ordine tipo di 10 metri al secondo per anno. Sono orbite scelte appuratamente per la missione. Per questa missione CHO2 non serve niente, serve che stia lì a trasmettere, quindi è stata scelta un'orbita molto stabile. Per il Gateway lunare però serve raggiungerlo dalla Terra, serve dall'orbita riuscire ad andare sulla Luna, quindi la stabilità non è il prerequisito principale, ma serve anche riuscire a andare via da questa orbita per raggiungere le due destinazioni più importanti delle missioni con equipaggio. Quindi è stata studiata anche per il Gateway lunare questo tipo di orbita, però è stata scartata perché la stabilità non è necessaria. È più faticoso arrivare dalla Terra e arrivare dalla Luna in quest'orbita, e poi la copertura del polo sud, diciamo, per un'orbita NRHO è più ampia, per un'orbita Frozen Elfo invece è minore, però c'è anche una differenza, che CHO2 è di 1,2 tonnellate, mentre il Gateway lunare sarà di 40 tonnellate, si potranno mettere in futuro più ripetitori per coprire il polo sud completamente. E questo è anche nei piani futuri, cioè CHO2 è la prima sonda di nuova generazione per la copertura delle missioni lunari. In futuro ne arriveranno altre, arriveranno anche sonde più evolute per garantire comunicazioni più veloci verso la Terra e anche una copertura di posizionamento, ok, come il GPS terrestre. Ok, in realtà questa non è stata l'unica missione lunare della Cina in questo mese, c'è stata anche un'altra missione, è stata lanciata giovedì scorso, mi pare. La notizia non ha fatto molto eco perché c'è stato un lancio suborbitale più seguito in quel giorno. Era una missione non organizzata, che non faceva parte del programma lunare, era una missione organizzata da un'università, da un dipartimento della China Academy of Space, CAS, che voleva mandare due sonde in orbita DRO, Distance Record Orbit, però la missione è fallita, sembra che sia fallita, non è chiaro in realtà. Questa è stata mandata con un lunga marcia 2C con un kick stage aggiuntivo che non si è acceso al momento della manovra di inserimento in orbita lunare. Quindi la missione è stata data per fallita sul momento, però un paio di giorni dopo è stato misurato che è riuscita a fare un'accensione e a portare queste sonde in un'orbita terrestre con apogeo di 100.000 km. Non sufficiente per raggiungere la Luna, però già qualcosa, non si sa se ancora questa missione raggiungerà il suo obiettivo. Ok, sì, cos'altro dire su CHO2? Che okay, lo scopo di questa missione quindi è diverso, sia coprire la faccia nascosta della Luna, sia coprire il polo sud, e tra le due missioni, tra i due tipi di missioni, CHO2 cambierà orbita. Come per tutte le missioni lunari, prima ci si inserisce in un'orbita ellittica molto ampia e poi si cerca di restringerla fino ad arrivare all'orbita operativa. CHO2 farà la stessa cosa, si inserirà in un'orbita con un periodo di 24 ore all'inizio e lì coprirà la missione Chang'e 6 E poi in un'orbita di 300 km per selenio per 36.000 di aposelenio e successivamente in un'orbita l'orbita finale operativa di 300 per 8.600 con periodo di 12 ore. Assieme a CeCho2 ci sono altre due sonde più piccole, sono Tian-2-1 e Tian-2-2, che non sono dei CubeSat, sono una E una, non sono nemmeno uguali, di solito sono due sonde gemelle quando si nominano così. Una è un'orbita, è un satellite di 65 kg e uno è un satellite più piccolo di 15 kg, fabbricate pure da due entità diverse, una dalla Shanghai Academy e un'altra dal Harbin Institute of Technology. Sono due satelliti passeggeri di questa missione che svolgeranno dei test ancora non chiari, però che serviranno per il sistema di posizionamento sulla Luna. Ok, sì, mi pare sia tutto di questa missione, di tutto. C'è ancora tantissimo da dire, però
C'è un
sì.
esperimento, Gianmarco, interessante. Mi racconti quello? Questo te lo mostro. Quell'esperimento di interferometria
Sì.
con.
Sì. Sì, per aumentare la risoluzione delle immagini radio è opportuno avere una base larga, avere antenne in array posizionate in luoghi molto distanti. La prima volta, cioè la prima volta, normalmente si usano antenne posizionate a terra in luoghi disparati, alle Hawaii, in Cile, mi pare, in varie parti del mondo. Più si aumenta la base, più aumenta la risoluzione. Le antenne ovviamente non comunicheranno in modo diretto tra di loro, tutti questi dati vengono registrati, hanno un sistema di timestamp, di cattura dell'immagine col tempo preciso al nanosecondo, quindi tutte le immagini poi verranno, tutti i dati verranno rielaborati per ricostruire questa immagine in banda radio. Non mi ricordo a che frequenza ricostruisce questa immagine ed è, ora vediamo se riesco a trovarla, forse non ce la faccio, però vi ricordate quell'immagine arancione famosissima del buco nero che è apparsa 4 anni fa? Non so se
Sì.
quella sì. Chi è appassionato di queste cose se la ricorda sicuro. È stata usata proprio con questa tecnica. Tante antenne che hanno fatto misure per periodi prolungati, non ricordo se dell'ordine di qualche mese o addirittura di più, e hanno costruito, si vedeva la ricercatrice con la pila di hard disk, ecco sì, questa qui esatto, con la pila di hard disk, c'era la ricercatrice con la pila di hard disk che avevano, tutti quei dati che avevano accumulati che dovevano elaborare. L'elaborazione è durata tantissimo e hanno ricostruito l'immagine del buco nero. Il buco nero è molto lontano, quell'immagine sembra sfocata, ma si parla di decine di anni luce di distanza. Sì, un'altra immagine che ho postato pure sul forum è Voyager 1, che è una sonda piccolissima che manda questo segnale e si vede come se fosse una lampadina nello spazio, nel buio profondo dello spazio, che manda questa luce nelle frequenze di trasmissione radio di Voyager, che appare, che è visibile solo a questa frequenza radio e che è possibile risolvere solo con l'interferometria a base molto larga. Questo è un po' genericamente come funziona, non so andare molto nel tecnicismo di queste tecniche interferometria. Però ne avesse parlato Matteo per la missione LISA in qualche puntata fa di astronautica, di queste, sì, interferometria però di onde gravitazionali più o meno. La tecnica, il principio è lo stesso, anche non vediamo le onde radio come non vediamo le onde gravitazionali, però il principio di ricostruzione dell'immagine alla fine è lo stesso.
Però è incredibile sapere, cioè, alla distanza a cui è Voyager 1 adesso, riuscire in qualche modo a vederla.
Pure piccolina, un buco nero magari un po' più grande.
Esatto. Va bene, allora grazie Gianmarco per questo riassunto, per questa tuffata dentro Cieciao 2. E adesso invece dalla Cina ci spostiamo, nel frattempo stiamo vedendo la Dragon CRS-30 che sta partendo, il cargo Dragon a bordo del Falcon 9, il liftoff è avvenuto esattamente in questo momento. Noi invece ci spostiamo a raccontarvi le ultime novità dalla Cina al Giappone. Dove vi ricordate che nelle ultime tipo 2 settimane vi dicevo: ah, guardate, c'è questo razzo, il razzo Kairos, che è un razzo nuovo giapponese che sta per essere lanciato. Poi invece niente, l'hanno posticipato. Ah, guardate, fra un po' c'è il razzo nuovo che sta per essere lanciato, quindi il suo primo volo. Invece niente, finalmente l'hanno lanciato, ma c'è stato un problemino, ce lo racconta Paolo.
Eh sì, perché si è concluso con una esplosione in volo il debutto del razzo Kairos, il nuovo lanciatore leggero di una startup giapponese, startup commerciale giapponese che si chiama Space One. Il tentativo di lancio è avvenuto il 13 di marzo del 2024 da una base di lancio che si chiama Spaceport Key. Chi è il nome della località nella prefettura giapponese di Wakayama in cui si trova questa base? Il lancio è avvenuto dallo Space One Launch Pad, quindi la rampa di lancio gestita dalla startup Space One. Il lancio è avvenuto appunto il 13 di marzo e si è concluso 5 secondi dopo che il razzo si è sollevato dalla rampa di lancio e ha iniziato il suo volo. È stato terminato da un'esplosione indotta perché è stata decisa dal sistema di terminazione del volo, cioè quel sistema di sensori e cariche esplosive che fanno esplodere il razzo per interrompere il volo quando viene rilevata qualche tipo di anomalia che precluda il proseguimento del volo. Non è chiaro se questo sistema di terminazione del volo sia stato attivato da un problema nella traiettoria oppure da un problema dei sistemi di bordo, del funzionamento dei sistemi di bordo o magari una combinazione di fattori. I frammenti quindi infuocati di questa esplosione sono ricaduti a poca distanza dalla rampa di lancio, senza però causare grossi danni. Chiaramente c'è stato un incendio, ci sono state una serie di focolai, un po' di vegetazione ha preso fuoco, ma questo incendio è stato spento prontamente in un tempo piuttosto rapido, in parte dai sistemi automatici antincendio, in parte dalle squadre sul posto. La notizia rassicurante da un certo punto di vista di questo fallimento è che almeno il sistema di terminazione del volo ha funzionato perfettamente, quindi il sistema di sicurezza ha fatto il suo lavoro limitando i danni. L'obiettivo di questo lancio inaugurale era quello di mettere in orbita un satellite, un prototipo di satellite per un'agenzia governativa giapponese, un'agenzia che si chiama Cabinet Satellite Intelligence Center. Era un prototipo di satellite di intelligence a risposta rapida. Quindi un satellite classificato, probabilmente militare, come direbbe qualcuno. Cerchiamo di conoscere meglio questo razzo Kairos, che è una sigla, sta per Key-Based Advanced and Instant Rocket System. Key, quindi vi ricordo, è il nome della località dove c'è questa base di lancio. Si tratta di un razzo alto 18 metri, con una massa di 23 tonnellate, composto da 4 stadi in tutto, di cui 3 a propellente solido e il quarto stadio, lo stadio superiore, a propellente liquido. È un razzo che è stato progettato per una cadenza di lancio che dovrebbe prevedere 20 lanci fino alla fine di questo decennio, quindi fino al 2029, poi a partire dagli anni 30 del XXI secolo si prevede di incrementare da 20 a 30 lanci l'anno. Quali sono le capacità per cui è stato progettato il razzo Kairos? Dovrebbe fornire due tipi di servizi di lancio in orbita terrestre. In un primo caso, il razzo sarà in grado di portare un carico utile di 150 kg in orbita eliosincrona con un'inclinazione di 97 gradi a una quota di 500 km. Oppure il Kairos potrà portare una massa maggiore, questa volta di 250 kg, in orbita bassa con un'inclinazione di 33 gradi, quindi più equatoriale, anziché un'orbita polare, eliosincrona come nel primo caso, sempre a un'altitudine però di 500 km. Ed è un lanciatore leggero con caratteristiche e prestazioni molto simili al nostro Vega, solo leggermente con un carico utile leggermente minore e con una massa, una dimensione del razzo leggermente più piccola. Ma in maniera simile al Vega, i tre stadi principali sono con propulsione a propellente solido. E la ragione per cui seguiremo con interesse i futuri tentativi di lancio di questa startup, quindi del Kairos, è che si tratta di una differenza rispetto a quello che fanno generalmente le start-up, le società private di questo nuovo settore commerciale spaziale, perché in genere questi piccoli lanciatori sono a propulsione a propellente liquido. Pensiamo all'Electron o anche ad Astra, al razzo di Astra o di altre start-up che cercano di inserirsi nel mercato dei lanciatori leggeri. Quindi OneSpace ha scelto, anzi Space One ha scelto invece di utilizzare questo sistema di propulsione a propellente solido. Quindi vedremo se riusciranno a raggiungere questo obiettivo e soprattutto questa cadenza di lanci a regime. Per il momento il lancio è fallito ed è stata un'ulteriore sfortuna perché inizialmente era stato pianificato il primo lancio per il 2021, ma ci sono stati una serie di contrattempi dovuti a circostanze impreviste. La prima è stata la pandemia che ha rallentato la logistica a livello planetario, quindi l'approvvigionamento delle parti di cui aveva bisogno Space One. E poi c'è stato, ed è ancora in corso, la crisi della guerra in Ucraina che ha ulteriormente rallentato, insomma, reso più difficili ancora questi approvvigionamenti. Quindi una serie di sfortune culminata nel fallimento del lancio inaugurale, ma non è retorica, non è un luogo comune, con questi fallimenti si può imparare molto. Quindi staremo a vedere come si evolverà la situazione.
Non ha fallito invece il lancio della Dragon CRS-30, che nel frattempo abbiamo visto a fianco mentre Paolo ci stava raccontando del razzo giapponese. Abbiamo visto tra l'altro un bellissimo rientro del booster del Falcon 9, e che è partito dallo Space Launch Complex 40 ed è rientrato sulla Landing Zone 1. E adesso invece il secondo stadio sta portando la navetta verso l'orbita, verso la stazione spaziale. E invece adesso ci racconterà qualcosa il matto su Euclid. Euclid è un telescopio spaziale che era stato lanciato un anno fa, se non sbaglio, a luglio del 2023, ed è un telescopio che lavora nel visibile e nell'infrarosso ed era quello di cui vi avevamo raccontato che andrà a studiare la materia oscura, l'energia oscura, tutta quella serie di cose che ancora non conosciamo. E ha avuto anche lui un problemino che ci racconta il matto.
Esatto. Innanzitutto buonasera, è un po' che mancavo e sono felice di essere tornato. E niente, allora, Vero ha già fatto tutta la presentazione di Euclid, non serve dire nulla, è il fiore all'occhiello probabilmente. Vabbè, ci sta. È il fiore all'occhiello per quanto riguarda ESA, per lo studio, ma non solo ESA, ma in generale tutta la cosmologia per appunto lo studio dell'evoluzione dell'universo nei prossimi anni. E quindi niente, la presentazione ha già fatta Vero, se volete avere un po' più di informazioni, avevamo fatto una puntata del podcast a novembre, mi sembra il 16 o la settimana dopo, perché era succeduta all'evento che come ISA avevamo partecipato, quando erano state rilasciate le prime immagini di Euclid, le prime immagini scientifiche. E in quel momento lì Euclid era nella cosiddetta, praticamente era nell'ultima settimana della cosiddetta performance and verification phase, che sarebbe poi terminata il 27 novembre, quindi è una prima fase dopo il lancio in cui vengono fatte girare tutte le routine, tutte le pipeline, tutte vengono verificate tutti gli strumenti a bordo per appunto verificare che il satellite e tutte le componenti funzionino a dovere e producano i dati che ci si aspetta. Dopo la performance and verification phase è seguita la early survey operation, una fase che dura 6 mesi, come si può capire dal nome early survey, praticamente è una fase della vita del satellite stimata in circa 6 anni o qualcosa di più, durante la quale vengono effettuate le prime campagne osservative con dati scientifici per effettivamente cercare di avere i dati e verificare con quelli che sono già stati ottenuti inizialmente in fase di calibrazione, ma anche con quelli di altri telescopi. Sono 6 mesi appunto, quindi verso fine maggio dovremo avere la fine di questa fase. Dopo questa, tecnicamente Euclid si è dichiarato operativo, entrerà nel pieno delle operazioni scientifiche con la pubblicazione dei primi dati, delle prime osservazioni. E non è il primo problema che Euclid incontra. Per chi ha seguito un po' la storia del satellite, si ricorderà che verso settembre, agosto-settembre, quindi a pochi mesi dopo il lancio, c'era stato un problema con il Fine Guidance Sensor, l'FGS, che è il sensore di guida fine, quindi quello strumento che è necessario e fondamentale per Euclid, ma in generale per molti strumenti, per molti satelliti, per mantenere l'assetto. È un satellite, uno strumento che permette di analizzare le stelle che sono presenti e traccandole, quindi le vengono bloccate, individuate e riconosciute tramite un atlante stellare che è precaricato a bordo. E permette appunto, usando queste stelle come riferimento, di mantenere l'assetto del satellite. C'è un articolo su Astronaut News di Luca Frigerio che spiega molto bene cos'era successo e come il problema poi è stato risolto. Quindi ecco, Euclid ha avuto una storia piuttosto travagliata e ancora prima del lancio, se ricordate, anche per collegarmi a quello che diceva Paolo, la guerra in Ucraina ha causato dei problemi per il lancio stesso di Euclid, perché il lancio doveva venire dalla Guyana francese a bordo di un Soyuz. La guerra in Ucraina ha costretto l'Europa, quindi l'Unione Europea ed ESA, ad interrompere tutte le collaborazioni con Roscosmos, se non lato ISS, e quindi si è dovuto interfacciare l'Agenzia Spaziale Europea con questa situazione, quindi cercare in casa un vettore, ma Ariane 5 era l'ultimo lancio. Euclid è stato lanciato il 1 luglio 2023, l'ultimo lancio di un Ariane 5 è venuto il 6 o il 5-6 di luglio dello stesso anno ed era ormai fuori produzione. Ariane 6, come sappiamo, è piuttosto in ritardo e non avrebbe volato prima di qualche anno. Tutta la classe di Vega è troppo piccola o non sarebbe stata pronta in tempo, e quindi diciamo che le opzioni erano o i vettori giapponesi, quindi l'H3 o l'H2, più probabilmente H3, che però non ha dato le garanzie necessarie ad ESA e comunque ha fallito al primo lancio, oppure i vettori cinesi. Vettori cinesi che dovrebbero essere stati esclusi per la presenza di hardware NASA a bordo, e quindi per tutta questa questione politica non si è scelto la Cina. Rimaneva quindi solamente sostanzialmente il Falcon 9 di SpaceX o qualche Delta, qualche Delta 4, qualche vettore di ULA. Niente, quindi sostanzialmente ESA ha avuto questa cosa da risolvere e non è stato appunto le ottiche ghiacciate di Euclid non sono state le uniche problematiche negli ultimi anni. Andando invece a questo problema che al momento in cui vi parlo sembra essere risolto, quindi diciamo è stata una notizia che è uscita un paio di giorni fa, però ESA ha già pubblicato un aggiornamento sull'articolo del suo blog in cui comunque viene detto che il problema sembra essere risolto e che quindi aspetteranno un paio di giorni prima di dichiararlo completamente terminato questo problema e vedremo. Sostanzialmente quello che c'è stato è che un sottilissimo, ma veramente sottile, parliamo di pochissimi micrometri, nanometri di spessore, strato di ghiaccio si è depositato sulle ottiche di Euclid. Quindi offuscava, tra virgolette, questi strumenti, queste ottiche, e degradava la luce che arrivava. Gli scienziati se ne sono accorti perché hanno analizzato delle stelle durante le prime fasi di osservazione, durante le prime campagne osservative una volta che Euclid è stato lanciato, e le hanno riosservate durante tutte le varie fasi di calibrazione e hanno osservato che la luce delle stelle che ricevevano diminuiva progressivamente. Allora, non è una cosa strana che la luce di una stella diminuisca, conosciamo molte stelle variabili, quindi la loro luminosità varia periodicamente nel tempo, ci sono stelle che variano luminosità nel giro di pochi secondi a quelle che ci mettono settimane, mesi, anni, quindi è un fenomeno che effettivamente esiste in natura, non è una cosa completamente fuori dall'ordinario. Però confrontando anche con i dati di Gaia e sapendo quindi, avendo quindi una fonte terza che ci permetteva di avere delle informazioni, hanno dedotto, perché non c'è stata ancora la conferma, diciamo, osservativa, non penso che sarà mai possibile averla perché non ci sono delle telecamere o comunque qualcosa che inquadri effettivamente le ottiche, però appunto non abbiamo mai avuto non abbiamo una conferma, però comunque una probabilità molto alta che questo sottilissimo strato di ghiaccio si sia depositato sulle ottiche. Ed è appunto un problema perché per avere delle informazioni sull'universo, su quello che si vuole andare a studiare, quindi la materia oscura, l'energia oscura, il tasso di espansione dell'universo, serve avere dati innanzitutto di qualità, ma anche che siano coerenti, nel senso che se osserviamo una stella, una galassia che ha una certa luminosità a inizio anno, deve grosso modo avere la stessa luminosità all'interno delle fluttuazioni che ci possono essere nei piccoli errori di lettura dello strumento anche alla fine dell'anno, quindi ecco, sappiamo che deve esserci una certa regolarità. E niente, sembra un problema quindi insormontabile apparentemente comune, è un problema molto comune nei satelliti che vengono lanciati nello spazio, perché comunque La cosa è che l'acqua, che innanzitutto non dobbiamo pensare a veramente molecole di acqua, cioè acqua liquida che si ferma sulla superficie, è acqua ghiacciata appunto, viene incamerata principalmente dal multi-layer insulation, che è quello strato che serve per isolare completamente il satellite dal caldo o il freddo, comunque per isolare termicamente il satellite, quando è in fase di costruzione a terra. Sappiamo che la fase di costruzione di un satellite avviene all'interno delle cosiddette clean room, che sono delle strutture in cui l'aria, la temperatura, l'umidità, le particelle che sono presenti sono finemente regolate e in base al livello di pulizia richiesto si possono avere clean room più pulite, nel senso che sono comunque ambienti molto puliti, però più puri o meno puri rispetto ad altri, però le molecole di acqua e quindi di vapore acqua sostanzialmente che sono presenti sono molto difficili da rimuovere e vengono assorbite dall'MLI, quindi dal multilayer insulation. Per Euclid questo multilayer insulation pesa 10 kg ed è in grado di assorbire fino all'1% del proprio peso in acqua, quindi arriviamo a circa 100 grammi di vapore acqua che può essere assorbito all'interno dell'MLI. Ci sono comunque delle procedure previste per cercare di togliere queste molecole di acqua che vengono assorbite sia in fase di costruzione, ma anche soprattutto una volta che il satellite è lanciato. Per Euclid è stato infatti esposto parzialmente il satellite al sole in modo tale da favorire l'evaporazione dell'acqua, ma perché si cerca di utilizzare il sole e meno possibile i radiatori interni, perché utilizzare i radiatori Avrebbe comportato per Euclid, ma comporta in generale per tutti gli strumenti, tutti i satelliti, avere una fonte di calore, sebbene comunque gradualmente applicato alla nostra struttura, in parti specifiche causare innanzitutto un'espansione dovuta appunto alla presenza di calore, ma poi quando c'è il raffreddamento, perché comunque il radiatore non può rimanere acceso, il riscaldatore, che non può rimanere acceso per l'intera durata della missione, gli oggetti o comunque le componenti che erano state scaldate tendono a tornare tendono a contrarre, e quindi se ci sono degli oggetti, delle cose che erano state posizionate in un certo modo, rischiano di ritornare fuori asse o comunque non completamente allineate nella posizione in cui erano precedentemente, e quindi per esempio per Euclid, se si fossero attivati tutti i riscaldatori, innanzitutto non sarebbe stato possibile eliminare tutta l'acqua e quindi l'esposizione al sole sarebbe stata comunque necessaria. Ma per esempio le ottiche avrebbero dovuto essere ricalibrate, quindi avremmo perso probabilmente altri 6 o 7 settimane per ricalibrare i dati, e quindi sostanzialmente tutto il lavoro fatto fino adesso sarebbe stato perso. E quindi ecco, la soluzione più immediata, quella che a tutti potrebbe essere venuta in mente, cioè riscaldiamo completamente tutto Euclid e poi facciamo evaporare l'acqua e poi lo raffreddiamo, non è stata attuata, proprio perché ci sarebbero stati questi problemi. Sono stati invece scaldati solamente alcune parti delle ottiche, degli specchi che costituiscono Euclid, perché sono riscaldabili innanzitutto in maniera indipendente, e quindi possono essere controllati volta per volta le zone in cui vengono riscaldate. E anche soprattutto appunto per evitare questa cosa dello spostamento delle ottiche, o comunque degli strumenti che regolano la loro posizione. E, per darvi un'idea, lo strato di ghiaccio che si è depositato è grande quanto una molecola di DNA, un filamento di DNA, dicono poche decine di nanometri. E appunto, sebbene sia un problema molto molto ricorrente nei satelliti, è un problema poco studiato, perché comunque sì, abbiamo tanti strumenti, satelliti di osservazione scientifica per l'universo, però sono pochi quelli che richiedono delle precisioni così elevate come Euclid. Quindi il problema è stato studiato, ma non in maniera significativa. Leggendo un po' il paper, l'articolo, viene proprio citata l'assenza di ricerche a livello proprio pratico da questo punto di vista. A livello teorico ci sono tanti studi, perché vengono identificati diversi tipi di ghiaccio che si vengono a formare su questo vetro, comunque sulle ottiche, in base alla temperatura, alla densità, a tante caratteristiche dell'ambiente stesso. Però dal punto di vista pratico ci sono pochi studi. E comunque, anche se ci fossero degli studi avanzati, le capacità attuali di produzione di strati super sottili di ghiaccio da applicare per poi testare sono molto, molto ridotte, perché abbiamo, per esempio, ne leggevo che i test in laboratorio riescono a depositare strati di ghiaccio che con uno spessore che varia tra gli 0,01 e i 100 nanometri depositati ogni minuto. Quindi sono valori molto piccoli e tra i 2 e i 4 ordini di grandezza superiori rispetto a quelli che Euclid sperimenta. Quindi dalle 100 alle 10.000 volte molto più grandi rispetto a quello che appunto viene sperimentato da Euclid. Quindi gli scienziati hanno dovuto lavorare centinaia di ore per proprio studiare come andare a fare questa procedura di scongelamento delle ottiche, e hanno dovuto quindi essere tra virgolette dei pionieri in questo campo, andando a studiare appunto come la luce viene scatterata, diffusa, in come interagisce con questi strati super sottili. E niente, più che altro anche in ottiche future per strumenti molto più sensibili. E il lavoro fatto adesso da questo team ingegneristico servirà molto. Comunque, come vi dicevo all'inizio, il problema sembra essere stato risolto, quindi nei prossimi giorni si confido che arrivi un aggiornamento da parte di ESA che confermi che la procedura è stata completata. Questo non significa che però Euclid non avrà mai più ghiaccio sulle ottiche. Ci sarà sempre comunque una quantità di acqua che comincia a essere rilasciata dall'MLI, comunque anche da altre parti, e che viene catturata sulle ottiche, perché quello che succede alla fin fine è che l'acqua esce da questo, dagli strumenti, per esempio dall'MLI, e si attacca, aderisce molto fortemente, c'è cioè un'adesione molto forte con la prima superficie che trova. E ovviamente lo spazio intorno a Euclid non è a temperatura ambiente, ma è a temperatura spaziale, ambiente spaziale, quindi siamo sui meno 140 gradi, se non di più, gradi centigradi. E il riscaldamento, sempre stando in termini di temperature, che è stato effettuato sulle ottiche, è stato portato gradualmente, quindi nel corso di diverse ore, non viene specificato quanto, da meno 140 gradi centigradi a meno 3. Appunto per avere una cosa, un processo di riscaldamento lento, per evitare innanzitutto shock termici nella struttura, nelle ottiche, perché una cosa che ci era stata detta quando ero andato a Darmstadt all'evento di presentazione delle prime immagini scientifiche, è che le ottiche di Euclid sono sì importanti, perché sono per il sensore infrarossi quelle che hanno il campo di vista maggiore, ma allo stesso tempo sono molto fragili. Lo scienziato con cui ho parlato ci aveva detto che il primissimo modello delle ottiche di Euclid era stato messo sullo shaker e si era distrutto semplicemente azionando lo shaker, quindi lenti ottiche super fragili che dovevano, sappiamo, resistere ad un lancio di un razzo, quindi sono state riprogettate, man mano tolto peso, riprogettate, tolto peso, finché non sono arrivate quelle di Euclid. E questo scienziato, questo group con cui avevo parlato, mi aveva detto: sì, i test ci dicevano che sarebbero sopravvissute al lancio, ma io, finché non ho visto le immagini, non volevo, cioè sono rimasto nel dubbio, perché appunto la possibilità che si rompessero era comunque, non dico concreta del 70%, però comunque c'è sempre quella piccola cosa che ti lascia un po' di dubbio.
Anche perché hanno cambiato poi il razzo nel frattempo.
Esatto.
Quindi diverse tipi di vibrazione, insomma, bisogna ricalibrare un po'.
Sì, sì, sì. Erano stati fortunati in quel caso, mi dicevano, sto divagando un po', però, dall'ingegnere di TAS con cui avevo parlato, di tale Salienni, mi aveva detto che sono stati fortunati perché le vibrazioni di un Falcon 9 e di un Soyuz, grosso modo, sono uguali. Ovviamente ognuno ha le sue specificità, però ecco, sono stati fortunati, non c'è stato da fare una riprogettazione completa del satellite o chiedere un profilo di missione particolare, hanno semplicemente fatto alcune richieste per le comunicazioni, ma diciamo grosso modo sono abbastanza simili. E, ecco, quindi niente, Euclid sembra che abbia spannato gli occhiali, la missione continuerà, però appunto c'è sempre questo rischio che le ottiche presentino un po' di ghiaccio nel corso dei 6 anni di missione o più che saranno previsti, però ormai la procedura che è stata sviluppata sembra aver funzionato e la utilizzeranno anche probabilmente in futuro se sarà necessario, speriamo, vediamo.
Quindi in pratica hanno acceso l'interruttore dello sbrinatore dell'1.8 posteriore.
Esatto, esatto.
Bravo il team di ESA, come dice anche Valerie, effettivamente, dov'è questa? Che dice, insomma, che con un deposito d'acqua dello spessore di un'elica DNA veramente microscopico, complimenti all'ESA per aver risolto subito. Dunque, noi queste notizie da dove le prendiamo? Le prendiamo da Astronauti News, che è il nostro portale principale per le notizie astronautiche, sul quale scrivono gli articolisti, e noi ne abbiamo ben due questa sera in podcast. Abbiamo il Matto, che ci ha appena raccontato di Euclid e ha preso l'informazione da un... da ESA, tu l'hai presa direttamente da ESA.
Sì, uscirà l'articolo nei prossimi giorni su questa cosa qua.
Che lo sappia così con precisione, mi viene un'idea di chi lo scriverà questo articolo. E poi invece abbiamo Gianmarco, che ha preso spunto da un suo stesso articolo, quindi ha studiato per il suo articolo ed è venuto in podcast a raccontarci la storia di Cui Ciao.
Sì,
due. Invece Paolo ha preso spunto da un articolo di Luca Frigerio per il razzo giapponese Kairos. Di articolisti ne abbiamo altri e quindi ringraziamo il loro lavoro, e perché ci dà modo, insomma, poi al giovedì di raccontarvi queste cosine che voi potete anche semplicemente andare a leggere senza, insomma, ascoltare le nostre voci che ve le raccontano. Abbiamo, oltre ad Astronauti News, abbiamo anche il forum, che è il forumastronautico.it, che è la piattaforma principale su cui ci troviamo. Lì parliamo ogni giorno, cioè scriviamo ogni giorno di quello che succede, di tutto quello che succede nell'ambiente spaziale. È ben organizzato con tutti i topic, tutti gli argomenti messi giù bene, quindi se vi interessa qualcosa in particolare è anche abbastanza semplice andare a trovare il topic adatto. Potete venire lì, potete leggere semplicemente, potete scrivere, ovviamente per scrivere dovete registrarvi, ma è una registrazione gratuita come per tutti i forum. Se vi piace particolarmente quello che scrivono i nostri articolisti, potete ricondividerlo sulle varie piattaforme social, quelle che utilizzate. E noi ci trovate su Facebook, ci trovate su X e ci trovate anche su Mastodon o il Fediverso. Esatto, potete ricondividere quello che leggete e se vi piace particolarmente invece quello che facciamo in generale come associazione, quindi podcast, notizie, il forum, fra un po' organizzeremo anche l'Astronauticon, quindi la convention di Astronautica, potete farci delle donazioni. E se andate sia su astronautinews.it, quindi il portale di notizie, che su astronauticast.it, il portale principale del podcast, trovate il bottoncino donazioni, ma potete anche andare sul sito che vedete qui in sovraimpressione, isa.it/sostienici. Le donazioni, se ce le fate tramite bonifico, ci fa particolarmente piacere perché così non abbiamo le commissioni di PayPal. Se ce le fate tramite bonifico, magari mandateci una mail a info@isaa.it perché se la donazione è superiore a 15 euro, potete ricevere la tesserina ISA che noi creiamo annualmente con un tema specifico annuale. È una tesserina che non vi dà diritto assolutamente niente se non avere la soddisfazione di avere questa tessera dell'associazione. Ovviamente la tessera ce l'avrete anche se fate la donazione tramite PayPal, perché sono partita dicendo: ah, se ci fate la donazione tramite bonifico, no, ce l'avrete anche tramite PayPal. Sì, Ricky.
Volevo dire che a proposito rispetto alla settimana scorsa, che appunto come hai fatto tu, e lo rifaccio, ed è giusto che l'hai fatto, che promuoviamo il fatto che tutto l'importo del bonifico arriva all'associazione, abbiamo anche sistemato la pagina di PayPal in modo che ci sia un flag in evidenza che se voi lo flaggate vi aumenta leggermente la donazione, in modo che se voi volete donare 5, che ne so, 5 euro, in automatico ve la passa all'importo giusto, ve la alza un po' in modo che in effetti a noi ci arrivino 5 euro, però chiaramente voi mi viene messo in evidenza che pagate leggermente di più per andare a sopperire le spese di gestione di PayPal. Quindi meglio comunque bonifico perché tutto l'importo arriva, ma adesso avete anche in evidenza questa possibilità nel caso voi vogliate comunque usare PayPal e così avete anche l'importo giusto.
Esatto, grazie Ricky per la specifica. E a proposito di tessere, volevo dirvi che giovedì scorso Luigi ha fatto la seconda spedizione dell'anno di tessere, quindi chi è riuscito a fare la donazione entro giovedì scorso ormai dovrebbe già averla ricevuta. Se non l'avete ancora ricevuta, magari mandateci una mail, sempre a info@isa.it, che andiamo a verificare. Le
È un
credo che la...
ringraziamento e un saluto particolare a Luigi.
A Luigi, certo, esatto, che si sbatte ad andare in posta a spedirci le tessere. E credo che la prossima spedizione sarà fra un paio di mesi, direi verso giugno, direi. Finita la questua in cui ci inginocchiamo per chiedervi le donazioni, perché noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi non utilizziamo i vostri soldi per andare a farci i viaggi, ma per pagare tutto quello che c'è dietro al...
Ma come non reinvestiamo in Bitcoin?
Esatto, e in NFTC, giusto? NFTC.
NFT.
NFT. Chi avete sentito parlare, quello che avete appena sentito parlare, è Nonno Apollo, che adesso ci racconterà una delle sue storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Ci sono astronauti che aprono strade verso nuove destinazioni e nuovi modi di esplorare lo spazio, ma forse rimangono in secondo piano rispetto a chi arriva fino in fondo a queste strade e compie imprese memorabili. Uno di questi astronauti che ha aperto nuove strade è stato Tom Stafford, l'astronauta della NASA Tom Stafford, che vogliamo ricordare proprio in questi giorni perché è scomparso recentemente. Il 18 di marzo del 2024 Tom Stafford è morto all'età di 94 anni. Ufficiale dell'aeronautica militare americana e pilota collaudatore, Tom Stafford diventò un astronauta della NASA nel 1962, selezionato nel secondo gruppo, e nella sua lunga carriera di esploratore spaziale ha avuto la possibilità di compiere 4 missioni, di volare 4 volte nello spazio. Le sue prime 2 missioni Stafford le fece nell'ambito del programma Gemini, che è stato proprio un programma spaziale apripista, cioè un programma in cui sono state sperimentate le tecnologie, le manovre e le conoscenze necessarie per permettere al programma Apollo di raggiungere la Luna, per permettere agli astronauti del programma Apollo di raggiungere, conquistare e camminare sulla superficie della Luna. Nel dicembre del 1965, Tom Stafford, insieme con Wally Schirra, venne lanciato nella missione Gemini 6A, che compì la prima manovra di rendezvous tra due veicoli spaziali, avvicinandosi, inseguendo e raggiungendo nello spazio la capsula Gemini 7 lanciata qualche giorno prima. Una manovra essenziale è quella di rendezvous, cioè la manovra in cui un veicolo spaziale insegue e raggiunge un altro veicolo, che si rivelò fondamentale poi per le missioni Apollo, quindi per la conquista della Luna. Nell'ambito di Gemini 6A, Stafford fu il pilota della missione. Ebbe il suo ruolo di comandante della missione Gemini 10 l'anno successivo, nel giugno del 1966, quando nel ruolo di comandante volò nello spazio insieme con Gene Cernan, che condusse una drammatica passeggiata spaziale che fu interrotta prematuramente perché era stato fortemente sottovalutato lo sforzo che un astronauta avrebbe dovuto compiere durante un'attività extraveicolare. E anche in questa situazione l'equipaggio di Stafford, quindi l'equipaggio della missione Gemini 9A, fece da apripista, scontrandosi con questa difficoltà e consentendo alle missioni successive di compiere delle passeggiate spaziali in orbita con minore sforzo e maggiore sicurezza. Ma Stafford ebbe anche la possibilità di avvicinarsi alla Luna. Nel 1969, nel maggio del 1969, Tom Stafford fece parte dell'equipaggio della missione Apollo 10, una missione in cui gli astronauti ebbero la possibilità di eseguire tutte le manovre, le procedure e i passi di una futura missione di atterraggio sulla Luna, tranne l'ultima fase, cioè quella dell'accensione finale del motore per la discesa per raggiungere la superficie lunare. Questa volta Stafford ebbe il comando e con lui nella missione volarono John Young nel ruolo del pilota del modulo di comando e Gene Cernan nel ruolo di pilota del modulo lunare. In questa missione, dicevo, gli astronauti rimasero in orbita intorno alla Luna nel modulo lunare, Stefan, Young e Cernan rimasero nel modulo lunare, raggiungendo nel perilunio la distanza minima di 15 km dalla superficie lunare, senza però atterrare. Questo collaudo fondamentale del modulo lunare nell'ambiente dell'orbita della Luna diede la possibilità agli astronauti della missione Apollo 11 e della superficie di e delle successive di atterrare sulla superficie lunare, di conquistare il nostro satellite e di iniziarne l'esplorazione. Stafford aspettò ancora qualche anno per la sua quarta ed ultima missione spaziale, perché nel luglio del 1975 partecipò dal lato americano al programma Apollo-Soyuz, una missione congiunta tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, in cui una capsula Apollo comandata da Tom Stafford e una capsula Soyuz sovietica si agganciarono in orbita terrestre e per un paio di giorni compirono una serie di attività congiunte in orbita, consentendo ai membri degli equipaggi di passare da un veicolo all'altro attraverso un tunnel di collegamento. In questo caso Stafford aprì una nuova strada, non tanto dal punto di vista tecnologico, quanto dal punto di vista della collaborazione internazionale. Fu la prima missione di collaborazione internazionale, la prima missione congiunta tra equipaggi di due nazioni diverse che ebbero la possibilità di volare nello stesso veicolo, di incontrarsi nello stesso veicolo. Una collaborazione che, tra grandissime difficoltà tecniche e soprattutto politiche, continua ancora ad andare avanti dopo diversi decenni. Quindi un ruolo di aprire nuove strade che Stafford ha compiuto fino alla sua quarta ed ultima missione. E nella sua lunga carriera di astronauta, di esploratore spaziale, Stafford ha anche stabilito un primato davvero curioso. Cioè, tra gli astronauti Apollo, tra gli astronauti delle missioni lunari Apollo, è stato quello che si è avvicinato di più alla superficie lunare senza atterrarci e senza camminare sulla Luna. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento alla prossima storia di Non Apollo.
Bellissimo questo record, Paolo. Sì, sì, a proposito di record, abbiamo una flash news, perché Ricky vuole farci il punto della situazione su IFT3.
Sì, SpaceX ha fatto un brevissimo comunicato stampa in cui ha, insomma, dichiarato qualche cosina in più rispetto a quello che abbiamo visto nelle immagini spettacolari di settimana scorsa. Lo accennava anche Gianmarco, che c'era stato un altro lancio suborbitale forse più interessante. E quindi cosa ci ha detto SpaceX? Quali sono le prime conclusioni del lancio di FT2? Allora, la prima cosa in realtà non l'ha detta SpaceX. Le telecamere di Lab Padre sono sempre puntate verso il pad di Boca Chica e in effetti non si è danneggiato più di tanto, però sono stati visti delle gru che hanno smontato delle grosse parti, quindi si presuppone che un minimo di manutenzione, forse un po' di più rispetto agli FT2, la stanno facendo. Quindi comunque niente a che fare col macello che era successo con gli FT1, però un pochino di lavoro lo stanno facendo anche in questo caso. Questa è la prima cosa che vediamo visivamente grazie a tutti gli appassionati che sono sul posto. Poi riguardo la prima fase di volo, tutto è andato bene, ha ribadito SpaceX a dire che tutti i 33 motori Raptor si sono accesi, l'hot staging, che era la seconda volta che era stato effettuato in assoluto, ha funzionato perfettamente, il booster si è riorientato correttamente dopo essersi staccato dalla ship e ha riacceso adeguatamente i motori per fare il boost but burn per tornare verso insomma la zona designata dove si prevedeva facesse un atterraggio soft in mare, cosa che non è accaduta. Infatti dalle immagini che ci sono arrivate vediamo che proprio nelle fasi finali del volo del booster, quando qui siamo a 3 km, ma vedrete che la quota scende rapidamente a 2 poi a 1, stavo oscillando parecchio, quindi probabilmente già qui c'era qualcosa che non andava col controllo di assetto, insomma con anche le grid fin che stavano lavorando per cercare di raddrizzare il booster, quindi c'era comunque un'azione attiva. Poi vedete che i motori in effetti si sono accesi per rallentarlo, non si sono accesi simmetricamente, ne abbiamo visti prima 3 poi 2 e poi la quota, adesso vediamo quota 0. Sul comunicato stampa di SpaceX loro hanno detto che si è perso completamente il controllo a 400 metri di altezza e da quella quota e a quella velocità capite bene che insomma il destino del booster è stato quello che tutti sappiamo, cioè ha avuto una, come lo chiamano loro, il rapid unscheduled disassembly, quindi si è distrutto. Comunque e rispetto al primo volo dove già subito dopo lo staging il booster aveva dato segni di cedimento, quindi è stato comandato l'autodistruzione, qui eravamo già quasi arrivati alla fine del volo ma poi non ce l'ha fatta. E riguardo alla fase di coasting, quindi la ship invece ha proseguito il suo viaggio con tutti i suoi 6 motori accesi che hanno performato come hanno funzionato come ci si prevedeva, si è messa in questa orbita preliminare in cui ha iniziato a fare cose mentre aspettava il momento del rientro, quindi c'è stata una prova di trasferimento di propellenti che a detta di quello di SpaceX ha funzionato. Trasferimento di propellenti l'abbiamo detto più volte che è una tecnologia che servirà nel momento in cui verranno lanciate ad esempio a coppie 2 Starship, una rimane fissa in orbita, poi ci vorrà una Starship tanker per rifornirle, quindi dovrà in qualche maniera passare il carburante criogenico in orbita, cosa che normalmente non si fa, non è ancora mai stata fatta, quindi sono state testate queste tecnologie. E quando teoricamente doveva iniziare il rientro, quando tutti abbiamo visto queste spettacolari immagini del plasma che si formava attorno alla ship, se voi guardate attentamente queste immagini vedete che in realtà il volo di ship non era stabile, qualcuno ha anche rieditato questa sequenza mettendo l'orizzonte fisso in modo che si apprezzasse di più il rollio di ship in queste fasi finali del volo. E in effetti è proprio quello che dicono anche nel comunicato ufficiale di SpaceX, hanno detto che alla luce della mancanza di controllo della ship, in particolare dell'alto livello di rollio, non abbiamo effettuato il deorbit burn, cioè il deorbit burn è quell'accensione dei motori che serve per iniziare a rallentare la navicella, in questo caso, e farla iniziare a precipitare lungo il corridoio di discesa. Una cosa simile, se mettiamo a paragone i 2 veicoli, lo faceva lo shuttle, quindi nel momento in cui lo shuttle doveva fare il deorbit burn, di fatto si girava in quanto l'OMS si trovava in coda allo shuttle, quindi l'Orbital Maneuver System che veniva utilizzato per fare questo tipo di manovra. Quindi questa manovra di preparazione al deorbit burn, capite bene anche voi che deve essere molto molto precisa, perché l'accensione, la spinta vettoriale del deorbit burn deve essere precisa e molto molto accurata. In una situazione del genere fare un deorbit burn, evidentemente anche i tecnici di SpaceX si sono resi conto che probabilmente sarebbe stato inutile, anzi forse avrebbe potuto fare precipitare la ship in una zona non designata per l'area di rischio concordata con l'FAA, quindi non hanno fatto nulla di questo genere. Dall'immagine si vedeva molto chiaramente che hanno provato a muovere le alette di cui è disposta Starship, ma probabilmente a quella quota con l'area ancora rarefatta non serviva a niente. Magari personalmente penso che abbiano provato a muovere le alette per provare gli attuatori di ship in questa situazione in cui non si era ancora mai venuto a provare, per insomma raccogliere la maggior parte dei dati possibili. Quindi una volta dichiarato insomma la perdita di controllo, poi dopo il veicolo è perso e non è riuscito a fare il rientro. Anche in questo caso, come per il primo stadio, non era previsto un recupero della ship, ma uno schianto controllato in mare, che però nell'ultima fase non si è concretizzato. Questo più o meno è quello che sappiamo. Il volo nella sua interezza è durato circa 49 minuti, quindi dal lancio alla perdita di segnale con ship, quindi assolutamente nella, diciamo, nella timeline dell'evento è giusto. Molti passi avanti rispetto agli FT2, non abbiamo tantissimi dettagli. Trovate tante cose in più su forum astronautico, dove un argomento in cui ci siamo scannati è stato definire questo volo orbitale o suborbitale, tant'è che abbiamo anche fatto scorporato la discussione principale in un sotto thread, perché comunque indipendentemente dalla discussione c'erano degli spunti interessanti. Certo è che con un volo del genere, considerate le energie in gioco, se vi mettete a scrivere formalmente l'equazione della traiettoria della ship, ovviamente non si può parlare di orbita, però chiaramente le velocità in gioco e insomma la situazione in cui si veniva a trovare a Starship è una situazione che certamente rincontrerà quando farà un volo orbitale vero e proprio. Quindi i dati assolutamente che ha raccolto SpaceX sono assolutamente genuini. Poi se adesso poi vi volete scannare, parliamo di orbita o non orbita, andate su forum astronautico e continuate. Altro argomento in cui si stanno scannando su forum astronautico è il portellone, questo fantomatico portellone di ship, che in una delle varie insomma sottomissioni che dovevano verificare durante questo volo, c'era questo il portellone dove, se avete visto quell'animazione in cui si vede la Starship che ad esempio ha un grande dispenser per lanciare in orbita molti più satelliti Starlink rispetto a un Falcon 9, era prevista l'apertura di questo portellone. Quello che si è visto nelle immagini è che certamente un po' si è aperto, ma non si è aperto così tanto come quello che vediamo nell'animazione. Quindi c'è tutta la discussione, ma ha funzionato, non ha funzionato, gli attuatori sono come sono fatti, mi sembrano piccoli, mi sembra un sistema rudimentale, ma non è che perché si è aperto male poi dopo ha iniziato a fare il rollio e poi dopo non hanno fatto insomma tutta una serie di whatifoni. Ma io vi mando sempre a forumastronautico.it, dove se volete potete dire la vostra, perché comunque su forum astronautico, quando siamo in regime di lancio e siamo tutti concentrati, il bot, il nostro admin bot, inizia a moderare la conversazione in modo di rimanere su binari, anche perché immaginiamo che in quei momenti ci siano molta gente che approda accidentalmente al forum, quindi non è bello che qualcuno magari che arriva sul forum la prima volta vede la gente che si scanna. Però in situazioni normali abbiamo anche le aree insomma con le maglie più lasche per poter dare spazio poi anche alle opinioni, insomma alle discussioni, che come ripeto poi dopo magari qualche spunto diventa molto interessante.
E io, Ricky, prendo l'occasione del tuo punto su Starship, su FT3, per mostrare questo video che ho mostrato anche mentre parlavi, che me l'ha fatto notare Martino del forum. C'è questo account su X che si chiama @roskncg, che ha creato delle simulazioni in CGI. Questa è CGI. Tranne il primo in alto a destra, che è la visuale reale di ship dalla videocamera, e per capire bene com'è stato il rientro. Adesso Ricky parlava del rollio mentre era in orbita, qui invece vediamo proprio il rientro quando il plasma ha preso piede nell'inquadratura e tutti eravamo che spettacolo. Quindi qui vediamo anche tutti i movimenti che ha fatto la ship, sì, in 3D insomma, ricostruiti, ecco. E abbiamo un altro link della settimana, questo ve lo metto come link della settimana nelle note dell'episodio. Abbiamo un altro link della settimana invece che parla del sistema di fuga del PAD-40. L'inusuale sistema di fuga del PAD-40.
Sì, parliamo di sistema di fuga, non diciamo la torre di là, in questo caso la capsula, la Dragon, che si stacca in toto dalla capsula in caso di emergenza accendendo il supertraco, ma del sistema di fuga che teoricamente dovrebbero utilizzare gli astronauti nell'evento in cui siano costretti ad abbandonare a piedi velocemente la torre di lancio, quindi magari non sono ancora saliti o comunque c'è del margine di sicurezza per scappare. Normalmente siamo abituati a vedere Sì, Valery, probabilmente abbiamo ragione tutti e due, perché a 400 metri, a quella difficoltà, rudo, non rudo, schianto, non schianto, siamo lì. Dicevo, normalmente la fuga dalla torre l'avete vista sicuramente, ve l'avevo fatta vedere anche per la versione, diciamo, maggiorata che stanno montando per SLS. Gli astronauti montano su questi cestelli che sono ancorati vicino all'ingresso della capsula, e queste teleferiche, questi cestelli scorrono velocemente portando gli astronauti lontano. Per quanto riguarda il Pad 40, che come vi abbiamo detto in altre puntate, lo stanno attrezzando per poter supportare il lancio con equipaggio, hanno montato la passerella, stanno ultimando di montare tutti i sistemi in modo che SpaceX possa avere un pad in più al Kennedy per poter lanciare equipaggio, magari Axiom da una parte e missioni NASA dall'altra. Il sistema è molto carino, non avevo mai visto una cosa del genere. Si tratta di una specie di scivolo scusate, non so chi ha messo avevo tolto l'audio e è partito. Questo scivolo che viene prima esteso lungo le teleferiche e poi dopo l'astronauta si butta dentro a questo tunnel. Se non state vedendo le immagini, pensate come quegli scivoli a tubo nelle piscine, nei parchi giochi acquatici, però lo scivolo non è sempre attivo, diciamo, ma viene prima srotolato super rapidissimamente, una cosa che non avevo mai visto, quindi questo lungo tubo viene esteso, poi l'astronauta si butta dentro e viene si allontana rapidamente dalla torre di lancio. È un video che ha postato SpaceX sul suo account.
Beh, non avrei mai detto un sistema di fuga del genere, mai visto davvero. Poi anche tutto questo rosso tutto attorno, chissà che sensazione strana, non vedi dove stai andando. Bello, 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 bello. Adesso andiamo a vedere invece con il matto quello che è successo durante questa settimana. Adesso il matto è mancato 2 settimane, ma vi fa il recapino di una, perché sennò stiamo qua fino altre 2 ore.
Esatto, esatto, sì, perché sennò vi voglio bene, vi voglio bene. E non è successo tantissimo. Allora, settimana scorsa c'è stato Starship giovedì, quindi diciamo siamo dentro la nostra settimana. Volo suborbitale, orbitale, decidete voi, venite sul forum a fornire la vostra opinione. Ci sono stati 2 Starlink, il 644 e il 716, senza bisogno di dirlo, vabbè, tutto senza problemi. Il lancio che ci diceva Gianmarco di Ciao, spero di averlo detto bene Gianmarco, con un lunga marcia 8. Sempre con un lancio cinese c'è stato il lancio di Yunhai 2, il gruppo 2, con un lunga marcia 2D, il 21 di marzo, e un Electron che ultimamente mi sembra che abbiano un pelettino incrementato la cadenza di lancio e dovrebbero lanciare anche a breve, e con Live and Let Fly, meglio noto internamente negli Stati Uniti come NROL, quindi NROL 123, quindi satellite di ricognizione per il National Reconnaissance Office, quindi satellite militare. Di cui probabilmente non sapremo mai nulla. Io ve lo segnalo a parte perché è successo oggi, il 21, quindi oggi, ma anche perché c'è una patch bellissima. Se volete venire a vederla, venite sul forum. Il primo post di ogni lancio di cui si ha la patch ha la patch in bella evidenza. Ecco, probabilmente diventa il mio nuovo sfondo. Starship sei bella, ma la patch di questo lancio ancora di più. E in diretta, penso cosa più unica che rara, CRS-30 verso la ISS. E basta, sempre lato ISS, ma ne aveva parlato Ricky, lo scrub della Soyuz MS-25. Non so se Gianmarco ha notizie dal lato della CSS, quindi della Chinese Space Station, visto che lo abbiamo, se no il mio recapino è finito.
Allora, io prendo spunto dal tuo lancio della CRS-30 per dirvi che attraccherà sabato 23 a 12:30. Mentre sul forum sul forum e sull'agenda non trovate ancora l'aggiornamento della Soyuz MS-25, è ancora ad oggi, però da quello che ho visto dovrebbe lanciare sabato 23, come diceva Ricky prima, forse qualcuno.
Sì, tra l'altro con anche l'arrivo della CRS-30 è un periodo che a Houston secondo me si stanno divertendo a fare rescheduling di cose.
Già, sì, perché cioè, se la Soyuz fosse partita oggi avrebbe fatto l'attracco in 6 ore, ma partendo sabato...
no, oggi avrebbe fatto l'attracco quello super veloce, quello a 3 ore.
Ah, quello 3 ore, esatto. Invece partendo sabato non lo fa, quindi avranno del lavoro da fare. Sempre sabato 23, alla mattina invece, tipo a 5 minuti all'una di notte, che è mattina, ci sarà il lancio di un gruppo di Starlink dal 39A. Dobbiamo andare poi a lunedì prossimo, quando abbiamo la settimana prossima in generale, ci sono diversi contatti ARIS, ho visto, ma grazie anche ai ragazzi di Crew 8, che ognuno ha un suo nominativo e quindi saranno particolarmente attivi. Comunque il 25, Crew 8 non c'entra niente, perché c'è un contatto ARIS con la Amur State University, il 25 marzo alle 9:40. Cosa c'è, Ricky?
No, dicevo, c'è stata una cosa divertente nel contatto ARIS di questa settimana. Sai che c'era scritto che c'era l'osservatore, il nostro amico?
Sì, beh, sì.
E in realtà c'erano Laura e Barrat che facevano una domanda a testa, quindi si sono alternati. Secondo me gli studenti non lo sapevano neanche, hanno avuto l'occasione di
che
parlare con due astronauti contemporaneamente. Sì.
Bellissimo. E, un altro contatto ARIS, sempre lunedì 25 nel tardo pomeriggio, questa volta con la St. John's School Authority in Canada, con al microfono Laurel O'Hara. Alla sera di lunedì invece avremo il lancio di un altro gruppo di Starlink alle 22, che questa volta parte dal complesso di lancio 40, quello con lo scivolo, bellissimo. Mercoledì 27 abbiamo un altro contatto ARIS con Kursk, la regione di Kursk in Russia. Sto però pensando che, ad esempio, Oleg Novitsky, che doveva essere a bordo della Soyuz MS-25, non so se sarà lui a fare i contatti o comunque Kononenko, per esempio. E quindi dovranno probabilmente rischedulare, anche quelli di ARIS dovranno riprendere in considerazione la questione dello scrub della Soyuz. Mentre giovedì 28 abbiamo incerti entrambi due lanci interessanti. Beh, uno, vabbè, interessante, è uno Starlink che partirebbe dal complesso di lancio di Vandenberg, il 4E, ma quello particolarmente interessante sarebbe il lancio dell'ultimo Delta 4 Heavy con un altro satellite di ricognizione, un altro NROL, l'NROL 70, però entrambi sono incerti, quindi vedremo se giovedì effettivamente lanceranno oppure no. E poi alla sera torniamo noi con Astronauticast con la puntata 23.
Sì, il 24 ci dovrebbe essere pure il Chuichao che arriva sulla Luna, però non è okay.
Allora
non hanno comunicato ancora ufficialmente la data.
Perfetto. Bene, quindi dopo un'ora e mezza di puntata, diciamo che estendiamo le nostre grid fin, visto che siamo su una Dragon, che non ha le grid fin, ma è il booster che ha le grid fin. Vi diamo.
Eravamo su uno shuttle o più su una Starship, se vuoi, anche se.
Va bene, diciamo che iniziamo ad andare verso il letto, ma prima non senza avervi salutato. Allora, inizierei dall'ospite, che non è molto ospite di oggi, comunque dalle Vizze.
Ciao, buonanotte a tutti.
Da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, a settimana prossima.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che su Mastodon siamo presenti con l'account @astronauticast@social.isaa.it.
E poi dall'Unione Terre d'Argine.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, ci sentiamo alla prossima puntata.
Da Verona vi saluta Veronica e anch'io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ad Astra!